Efesini capitolo 3. Dopo quella parte meravigliosa in cui Paolo prega, intercede, piega le ginocchia, e non nel senso semplicemente fisico, noi potremmo piegare le ginocchia, farci venire i calli o i dolori, secondo se uno c'ha l'artrosi al ginocchio, e non avere uno spirito di intercessione, cioè non sentire il peso realmente per quello per cui stiamo pregando, intercedendo. Potremmo fare come una formalità, ma dire se metto in ginocchio vuol dire che sono più... No, Paolo in ginocchio, probabilmente anche realmente, fisicamente, ma con uno spirito che sentiva il peso, che sentiva la sofferenza di quello che c'era intorno a lui, lui piega le ginocchia e dice così. Lo leggiamo brevemente perché è una preghiera troppo bella, ma ci fermiamo sugli ultimi due versi che sono il centro di quello che sento questa sera da parte del Signore. Per questa ragione, dico io, dal verso 14, 3:14, questo è il verso, com'è, pi greco? Pi greco 3:14. Allora, lui è un verso che è l'inizio di un teorema che è quello dell'amore, il teorema più difficile. Tante altre operazioni le sappiamo fare bene, quello è più difficile, però è quello, è l'unico che funzionerà, è l'unico che durerà in eterno. Per questa ragione dico io, piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Perché? Perché intercedeva Paolo? Perché egli, il Padre, vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati attraverso lo Spirito suo nell'uomo interiore. E pregava ancora perché sempre il Padre, perché faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati, dove? Nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti, non con un piccolo gruppo, con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. E ora i versi che questa sera credo che vogliamo riflettere, vogliamo meditare assieme. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Lode al Signore per questa parola, per questa preghiera, che non possiamo solamente leggere come stiamo facendo, ma che può diventare la nostra preghiera, può diventare il nostro desiderio, come era diventato il desiderio di Paolo. Paolo la pregava questa preghiera con una grande sofferenza, con un grande desiderio, con una grande forza, perché era Dio che gli aveva dato questa visione dell'amore, e lui stesso proprio sentiva un peso grande perché tutti quanti potessero arrivare ad abbracciare, a comprendere, a realizzare le quattro dimensioni dell'amore di Dio. Ma quello che questa sera vogliamo vedere assieme è proprio il verso 20, che dice così: ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo. Qui vediamo una carta di presentazione della potenza, della grazia, della grandezza del nostro Dio, il quale, così come lo definisce Paolo, è colui che può, mediante la potenza, stiamo attenti, che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo. Vogliamo riflettere un attimo questa sera su queste caratteristiche meravigliose del nostro Dio, anche per comprendere, anche per realizzare, per entrare nella sua promessa, per comprendere meglio che quello che Dio ha detto non è un assegno scoperto, non è un assegno senza un valore, non è un assegno nominale che noi potremmo dire: io ho provato a scambiarlo, però non mi hanno dato niente in banca. Io ho provato a vedere se funzionava, ma non ha funzionato. Non è qualche cosa così di teorico. A colui che può. Alleluia. Fermiamoci un attimo prima: a colui che può. Alleluia. Noi tante volte abbiamo dei concetti umani, cioè quella è gente che può. La usate anche voi questo concetto tante volte, quella è gente che può, senza sapere che in questa potenza, sì, forse ci sarà la potenza di acquisto, il potere politico, il potere economico, il potere contrattuale, come lo volete chiamare, ma gente che può, nel senso più grande del termine, alla fine è impotente di fronte all'eternità, è impotente di fronte alle ricchezze di Dio, che voi sapete non si possono conquistare, perché si è più forti, più capaci, più buoni, più meritevoli, ma anzi proprio sono realizzati dalle persone che non possono. Proprio quando nella nostra vita abbiamo imparato a dire non posso, non ce la faccio, e tante volte per arrivarci forse siamo dovuti passare attraverso grandi crisi, perché fin dall'inizio della nostra crescita tu puoi, tu sei un uomo e puoi. E alla fine invece abbiamo visto che questa potenza non era reale, e dietro questa maschera di potenza si nascondeva invece una fragilità, una vulnerabilità, si nascondevano le normali paure che tutti quanti hanno, anche se fanno finta di non averle. E allora abbiamo dovuto non potere, abbiamo dovuto in qualche modo non avere potenza nostra per potere chiedere, per poter ricevere, per poter apprezzare la potenza di colui che veramente può, del Signore, del Dio dell'universo. Colui che può. Non ci lasciamo impressionare dalla gente che può, perché ci sono delle cose che l'uomo naturale non può ricevere, non può capire, non può realizzare. Dice: ma è un uomo naturale molto ricco? Non può. Ma è un uomo naturale molto intelligente? Non può. L'uomo naturale non riceve, non può ricevere le cose di Dio. Ma a tutti quelli che hanno aperto il loro cuore a Cristo, lo Spirito Santo le rivela. E rivela le ricchezze dell'unico che veramente può, dell'unico realmente che ha potenza. E quando parliamo di potenza non parliamo di rumore, tante volte facciamo un sacco di rumore, ma non è potenza. La parola deriva anche dal greco dynamis, che da cui viene anche dinamo. Non fa molto rumore, ma produce un sacco di energia, la potenza dello Spirito. Dio è colui che può. Questo è importante, fratelli, comprenderlo questa sera, perché siamo abituati agli uomini che dicono di potere ma non possono, e tante volte quando sentiamo che Dio può, questo lo riteniamo un evento così, casuale, che forse una volta ogni 1000 anni Dio può fare qualcosa. No, Lui è colui che può, colui che opera, colui che ha operato, colui che opererà sempre, e colui che questa sera realmente vuole manifestare il suo carattere, la sua potenza, la sua opera proprio nei confronti di me e te, piccole persone, piccoli uomini, ma con un grande Dio, con un grande Salvatore, con un grande aiutatore che è lo Spirito Santo, a colui che può mediante la potenza che opera in noi. E qua vediamo che passiamo a qualche cosa di più specifico. Non è a qualcuno che può, indipendentemente da noi. Signore, io lo so che tu puoi tutto. Sì, Signore, dice, io lo so che posso tutto, ma tu lo sai. Signore, tu se vuoi puoi fare ogni cosa. Sì, dice il Signore, io lo so, se voglio posso fare ogni cosa, ma c'è un piccolo particolare, che la mia potenza può operare solamente in noi, attraverso di noi, con la nostra collaborazione. Sapete perché tante persone sono state deluse dalla potenza di Dio? Perché hanno detto, Signore, tu puoi, tu puoi, tu puoi. Poi questa potenza non l'hanno mai vista realizzare. O magari in parte l'hanno vista realizzare e allora hanno pensato, ma allora neanche Dio può. Neanche Lui può fare qualcosa per me, per la mia vita, per i miei problemi. Io pensavo, mi avevano detto che Dio, sai, tante volte, Dio può tutto, e noi andiamo, cioè dove devo andare per Dio può tutto? Qualcuno dice, vieni qua, nella mia chiesa, naturalmente Dio può tutto, certamente, o nel mio gruppo, no, no, non che Dio non possa operare, ma non fraintendetemi, però andiamo spesso con questi miraggi di trovare un posto dove c'è un grande primario, un grande chirurgo che è più grande di quello che abbiamo consultato fino ad ora, e poi spesso ne veniamo delusi. Ma perché? Perché la potenza di Dio, l'opera di Dio, si manifesta, guardate, colui che può attraverso la potenza che opera in noi. Cioè, come a dire, l'opera di Dio non è qualcosa staccata dalla nostra collaborazione, non è staccata, non è una specie di domanda che noi facciamo, di richiesta a un ente beneficiario che è l'amore, la grazia di Dio, mettiamo la pratica, Signore io ti ho richiesto questo, questo e questo, e poi aspettiamo tutta la prassi burocratica per cui finalmente la potenza di Dio arriverà. No, così non arriverà mai. E non perché ci sono impiegati che non lavorano, perché gli angeli lavorano, lo Spirito Santo lavora, ma perché questa potenza ha bisogno di passare attraverso la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra realtà. E questo prima di ogni cosa attraverso la conversione. E questo è chiaro. C'erano tanti che volevano usare la potenza di Dio al tempo di Gesù, ma senza averne ricevuto la realtà. Ricordate quegli esorcisti giudei, come affrontarono quelle forze del male e dissero, nel nome di quel Gesù che Paolo predica, e le forze spirituali negative dissero, ok, Paolo lo conosciamo, Gesù pure, ma dice, tu chi rappresenti? Ed erano degli esorcisti giudei che andarono per esprimere la potenza di un Dio che non conoscevano. Lo volevano usare come un'azione magica, lo volevano usare come un abracadabra. Ma questo è il linguaggio del diavolo, abracadabra. E lì presero un sacco di botte. E noi tante volte, ma noi lo facciamo non solamente, non perché non siamo convertiti, perché io credo che quelli che siete qua avete fatto un'esperienza con Dio, o quantomeno siete su una via per farla, se siete qua evidentemente. Ma tante volte potremmo anche affrontare il male, pur essendo convertiti, nella nostra forza. E allora là prendiamo botte, che non sono necessariamente botte fisiche, ma prendiamo oppressioni, prendiamo dei pesi che alla fine, anziché aiutare gli altri per cui stiamo pregando,
finiscono per opprimere, per schiacciare la nostra vita, ma non è questo. Ma andiamo avanti, perché la potenza di Dio va ben altro questo che stiamo un attimo sottolineando. A colui che può, mediante la potenza che opera in noi. E allora qui c'è una grande rivelazione, una prima grande rivelazione questa sera. La potenza di Dio non è semplicemente un atto supremo della sua misericordia che opera a prescindere dalla nostra collaborazione. Certamente Dio opera e mostra la sua potenza come vuole. Ci sono atti, ci sono momenti, per esempio, di guarigione che sono mossi esclusivamente dallo Spirito Santo, dalla misericordia di Dio. Ma normalmente Dio ci chiede una collaborazione di fiducia, di fede. Non ci chiede una collaborazione di chissà che cosa. Molti si spaventano, dice: ma come faccio a collaborare con Dio? Lui è tremendamente grande, potente, io sono tremendamente impotente e incapace. Ma le due cose possono andare assieme, sapete, è strano. Se noi cominciamo ad avere fiducia realmente in quello che Lui ha fatto, in quello che Lui è, in quello che Lui ha messo nella nostra vita e nel nostro cuore, Lui opera mediante la potenza che si sviluppa nella nostra vita. Ma potenza di che cosa, fratelli? Potenza di qualcosa, di che cosa potremmo dire questa sera? Potenza di rumore? Non necessariamente. Potenza di suggestione? No. Cos'è che nel mondo ha potenza intorno a noi? Qualcuno subito pensa in questo momento a un motore di 300 cavalli. Quello sì che è potente. Certo, quella è una specie di potenza. Quella si misura in cavalli. Noi la misuriamo in asini tante volte, perché siamo un po' asini in questo senso. La parola potenza evoca tante cose nella nostra mente, ma abbiamo bisogno di comprendere qual è la potenza reale dell'universo. Abbiamo bisogno di comprenderlo, che cos'è che in questo momento sta tenendo in vita l'universo. Ed è una rivelazione questa sera che questa potenza non è un potere di suggestione, non è un potere politico, non ci sono elezioni in cielo. Non è un potere di chissà quale specie, ma è la potenza dell'amore di Dio che tiene in questo momento l'universo in questa maniera. L'universo si rifiuta di ricevere questo amore e si disgrega e si dissolve, ma quelli che lo ricevono questo amore, quelli che lo comprendono, quelli che lo accolgono, vengono realmente uniti in una maniera molto più grande, non solo al loro creatore, ma vengono uniti anche alle altre creature che sono divenute membra, o membri se preferite, membra del corpo, membri della stessa famiglia, figli di Dio. Che bello sapere che la potenza che ha Dio è una potenza motivata dall'amore. Questo non mi fa paura, perché sapete, delle persone che possono ci si può anche spaventare, perché le persone che possono sono anche quelle che possono romperti la faccia, sono quelle che possono crearti un sacco di grane, sono quelle che possono avere un potere mafioso, sono quelle che possono suggestionarti, possono manipolarti, possono... Ma questa non è la potenza di Dio. Lui ha una potenza che nasce dall'amore. E questa sera abbiamo bisogno di comprendere un po' di più di questa potenza che opera in noi. Guardate che bello, mediante la potenza che opera in noi. Qual è questa potenza? Qual è questo potere grande che sta operando nella mia vita, nella tua vita? È il potere dell'amore. Se l'amore di Dio non fosse stato costante, noi saremmo morti già in un secondo diluvio o terzo, ma l'amore di Dio ha fatto sì che qualcuno, e voi sapete chi, Gesù, prendesse tutto il marcio, tutto il male, pagasse Lui proprio perché Dio potesse mantenere questo amore grande, potente, per ognuno, per ogni creatura e per i suoi figliuoli in particolare, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. E qua andiamo proprio al centro del messaggio, a colui che può fare infinitamente al di là, al di sopra, di più di quello che domandiamo o di quello che immaginiamo, di quello che fantastichiamo. E qui c'è una rivelazione particolare che questa sera Dio vuole dare al tuo cuore. Due punti sento proprio fortemente. Uno riguarda il domandare e uno riguarda l'immaginare. Perché tutti e due questi punti, tante volte, li esprimiamo in una maniera tale da non ricevere un risultato. Signore, io ti avevo tanto domandato. E invece, Signore, io avevo immaginato che tu. E invece, sembra tante volte che quello che domandiamo o immaginiamo, altro che al di là, al di qua, dovremmo dire, cioè, al di là, al di qua. E tante volte molte persone vanno in crisi perché dico, Signore, io ti avevo chiesto 100, almeno potevi darmi 80, 70, 65. Non mi aspettavo 120, ma niente. E lì c'è qualche cosa di grande che lo Spirito Santo questa sera vuole suggerire. Ci sarebbero tante parti che mi vengono in mente, ma una sola. Voglio citarvi quella di Giacomo. Domandate e non ottenete, perché chiedete male. Come, Signore, chiediamo male? Forse dobbiamo fare la preghiera nel nome di qua, nel nome di là, metterci questa virgola, quest'altra punteggiatura, metterci tre volte Gesù firmato, o metterci Maria, o metterci chissà quale altro mediatore perché la preghiera sia perfettamente. No! Dio non dice, non è la forma. Tu ci puoi mettere qualunque parola, non è questo che io sto guardando, ti dice il Signore. Spesso nella parola di Dio troviamo questo popolo mi onora semplicemente con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quando il tuo cuore è vicino a Dio puoi usare le parole che vuoi, Dio ti ascolta, non ha importanza. Tanti dicono, no, questa parola non si dice, no, questo. No, quando sei in contatto con Dio, quello che Dio sta guardando è il tuo di dentro, è la comunicazione vera che c'hai con Lui. E questa è la prima cosa. Ma poi sta guardando anche un'altra cosa. Perché l'apostolo Giacomo dice chiedete e non ricevete perché chiedete male? Perché chiedete motivati, spinti da una soddisfazione che spesso non è il bene reale, vero, vostro e degli altri, ma spesso è una motivazione umana, una motivazione carnale, per dirlo proprio come lo dice la scrittura. Signore, dammi potenza così farò vedere a quei fratelli che non avevano capito quanto io sono forte, dammi la potenza tua, Signore, eccetera, eccetera. Spesso noi chiediamo non motivati, non spinti dal desiderio dell'amore. E allora vedete un poco come lo Spirito Santo ci vuole portare a chiedere e a ricevere. Se le mie parole dimorano in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Ebbe a dire Gesù, se le mie parole dimorano in voi, ma non se le vostre parole dimorano in me. Non so se capite il cambio dell'avverbio. Noi tante volte vogliamo fare dimorare in Gesù le nostre parole. Cioè, come a dire, noi ce l'abbiamo con una persona e allora diciamo, Gesù, vedi che tu sei arrabbiato con quella persona. No, dice, guarda che io non sono arrabbiato, sei tu che sei arrabbiato. Signore, vedi com'è stato cattivo, io faccio il bravo, non gli faccio niente, però ci devi pensare tu. Il Signore dice, io ci penso, ma queste sono le tue parole che vorresti che dimorino in me, ma io sono il Dio dell'amore, della misericordia. E allora non se le nostre parole dimorano in Lui, ma se le sue parole dimorano in noi, se stiamo scoprendo, e io so che lo stiamo scoprendo, l'amore che Lui ha messo in noi, la pace che ha messo in noi, allora le nostre preghiere, le nostre richieste esprimeranno il carattere della parola di Cristo. Saranno preghiere di pace, preghiere di amore, preghiere di gioia. Ma andiamo un attimo alla seconda parte. Al di là di quello che immaginiamo. Ma che cosa immaginiamo noi? Dio dice che ti vuole dare al di là di quello che tu immagini. Come dire, tu puoi immaginare la cosa più bella, la cosa più grande, la cosa più eccelsa. Dio veramente ti vuole dare al di là. Solo che il problema è che noi tante volte immaginiamo le cose sbagliate anche lì, anche lì. Facciamo delle idee come a dire che finalmente quando saremo in certe circostanze staremo bene. Quante volte hai usato la tua immaginazione per questo? Ah, se solo potessi avere 1.000 lire al mese, no? Almeno 5 milioni al mese, no, ma 1 milione al mese, oggi purtroppo con le 1.000 sono diventato 1 milione, ci si è messo qualche zero in più. Come a dire, immaginiamo, fantastichiamo, ma un po' come i discepoli tante volte fantasticavano. Cioè fantasticavano non secondo l'amore, non secondo la visione di Cristo, ma secondo una visione umana. Sia quelli che gli chiedevano a Gesù, quando sarà il tuo regno, io a destra e io a sinistra. Naturalmente, era la madre, però insomma, chissà, anche loro. O quelli che volevano Gesù re che dominasse. O quelli che volevano che Gesù si difendesse. Come dice, come non ti difendi qua? Facciamo un esercito, combattiamo. O quelli che lo fantasticavano in tante altre maniere. Anche noi tante volte fantastichiamo, immaginiamo una soluzione nella nostra vita. E ci aspettiamo che Dio faccia come noi abbiamo immaginato. Questo mi pare giusto. Ma Dio vuole fare al di là. E al di là non significa, come dire, Signore, io voglio dominare su 100 persone e tu mi fai dominare su 400. No! Dio sta desiderando che tu possa servire a 400 persone. No, dice, allora meglio di meno, Signore. Se è così che tu stai desiderando. Ma la cosa buffa, la cosa strana è questa, che tante volte neanche noi sappiamo veramente quello che ci dà la gioia. Tante volte ci immaginiamo e fantastichiamo delle situazioni che in realtà non sono veramente poi sorgente di gioia. E non dico semplicemente quando organizziamo una crociata o una crociera, o quando pensiamo di trascorrere delle ferie in un posto bellissimo e poi malediciamo il momento in cui ci siamo andati, dice, porca miseria, mi potevo riposare a casa, sarebbe stato molto meno dispendioso prima di tutto. E poi, cioè, come dire, le fantasie che tante volte alimentano la nostra mente, quei sogni, quelle specie di miraggi che andiamo inseguendo e che poi tra l'altro chiediamo pure a Dio di essere collaboratore dei nostri miraggi. Come dire, noi vogliamo arrivare a certe posizioni senza sapere che quelle posizioni non corrisponderanno alla vera nostra gioia. Perché la gioia non è solamente quella di dare il fatto suo, di dire il fatto suo alle persone. Sì, Dio ci lascerà pure la libertà. Dio ti sta lasciando la libertà, come a dire, figlio mio, ti vuoi vendicare? E fallo una volta, certo, non farlo troppo male, ma fallo, come a dire, se pensi che questo ti darà gioia, finalmente vendicarti del tuo nemico, fallo, e vedi se poi sarai più contento. Se sarai più contento, allora vuol dire che funziona. Ecco perché Dio tante volte vuole, se non lo capiamo, certo, Dio vorrebbe evitarci certe situazioni, comprendetemi bene, non vi sto istigando a peccare, ma Dio vuole che lo comprendiamo bene. Quindi Dio sarebbe più disposto a dire fallo, se pensi che è questo che ti impedisce di essere nella gioia, di prendere tuo marito e dai un colpo in testa, e daglielo, piano però senza ammazzarlo. Ma se poi ti accorgi che quando hai fantasticato, quando hai chiesto perfino aiuto a Dio a compiere i tuoi misfatti, certamente non ti ha aiutato Dio, ma purtroppo spesso ci aiuta un altro, un'altra realtà, un'altra entità, e ti accorgi che quello che avevi fantasticato, finalmente hai raggiunto il vertice, hai raggiunto quello che volevi, tutti sono ai tuoi piedi, e alla fine stai male. Allora potresti cominciare a pensare, ti dice il Signore, che forse non è quella la strada giusta, che forse non è quello dove io ti sto portando e dove puoi trovare la vera gioia, la vera pace. E questa sera lo Spirito Santo ci alziamo in piedi. Sta parlando ai nostri cuori, perché Lui è veramente interessato a fare al di là di quello che domandiamo, al di là di quello che immaginiamo. Gli dico di più, Lui ha già fatto al di là di quello che noi pensiamo o immaginiamo. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Corinzi, disse che quelle cose che occhio non ha visto. E quante volte noi andiamo a caccia di cose da vedere? Mamma mia, come siamo attirati dalle cose da vedere. L'ultimo modello dell'ultima cosa, dell'ultima, di tutte le cose, che poi sono così tanti che per vedere tutto quello che oggi si produce si deve passare tutto il tempo a sfogliare riviste. Peggio ancora se poi uno ha un interesse un poco vario, eclettico, allora là deve stare tutto il giorno a leggere per vedere tutte le cose nuove. E la logica del sistema in cui viviamo sfrutta questo. La macchina col fanalino un po' più in alto, più in basso, qualche cosa che attira il tuo senso estetico. Ma la Scrittura dice le cose che occhio non ha mai visto. Cioè, come al Signore, ma io ti volevo chiedere le cose che si vedevano, quelle mi sembrano un poco più sostanziose, più vere. E Dio dice, sì, quelle te le do pure, ma figlia mia, figlio mio, sono le cose che non si vedono, che sono eterne. Sono quelle che hai bisogno di gustare, le cose che occhio non ha mai visto, le cose che non sono state mai ascoltate. E dice, ma come? Io faccio tanto per comprarmi l'ultimo disco di Tizio, di Caio, mi piace ascoltare musica, non c'è niente di male, mi piace ascoltare il rock, il death, boh, ascolta, non c'è problema. Dice, ma una cosa che non si ascolta, che non si sente, ma che cos'è, Signore? Io vorrei qualcosa che posso sentire. Mi piacerebbe sentire un caro da mio marito, o un, no, al contrario, un cara, no, giusto, un caro da parte di mio marito, o una cara. Mi avete capito? Mi piacerebbe sentire un complimento, mi piacerebbe, Dio certamente sa che ne abbiamo bisogno, però Signore le cose tue che non si sentono, e come le possiamo apprezzare? Sono cose al di qua, non al di là. Le cose che non sono mai salite nella mente dell'uomo. Ma come, Signore, io sto sforzando la mia intelligenza, sto studiando, sto facendo un sacco di cose per arrivare a capire che non capisci, ti dice il Signore. Per arrivare a capire che non capisci, puoi già saperlo prima. Le cose che non sono mai salite nella mente dell'uomo, Signore. Ma queste, dice la parola di Dio, sono quelle che Dio ha preparato per te. Per te. Ecco perché Dio opera al di là. Il di là non è un discorso, tante volte, di quantità delle cose che noi abbiamo pensato, ma è di qualità. È una dimensione diversa quello che Dio ti sta facendo capire questa sera. Lui opera al di là. E tu sempre, Signore, ma io di qua, no, di là, sì. Signore, io di qua, sì, di qua te le do pure, però come optional, come contorno. Sì, Signore, io vorrei, dice, io mi accontento, non dice, cercate prima il regno di Dio e le altre cose vi sono date. Sì, io mi accontento delle altre cose. Io non voglio che tu questa sera sia una persona che si accontenti delle altre cose, ti dice il Signore, perché nella mia misericordia ti darò anche le altre cose. Ti darò le altre cose che riguardano la tua vita fisica, ti darò la guarigione, gloria a Dio per la guarigione, ti darò la provvidenza, mi occuperò di te anche dal punto di vista economico, ti dice il Signore, gloria a te Signore per la tua provvidenza, Ma ricordati, dice il Signore, che se tu hai sperato, hai creduto, hai immaginato la mia potenza semplicemente per le cose di questa vita, cioè per quello che sono la sussistenza, la logica umana, il potere, tu sei miserabile. Dice, come miserabile, Signore? Io vorrei essere miserabile come Agnelli. Se tu hai immaginato che la potenza fosse solamente successo, potere, monete, dominare gli altri, ti sbagli. C'è una potenza più grande questa sera. E Dio ce la vuole rivelare, ci crediamo, vogliamo scoprirla. Lì, lì, in questa dimensione del regno di Dio dentro di noi, scopriremo che Dio può fare al di là, al di là. Altro che solamente perdonare. Come dire, ti ho perdonato, grazie a Dio sono arrivato qua. No, Dio ti vuole fare di più. Ti può dare la potenza di amare persino quelle persone che ti hanno fatto del male. Dice, ma è un miracolo, ma il nostro è un Dio dei miracoli. Se vuoi fare una vita umana non hai bisogno di Cristo, ma se hai incontrato Cristo puoi scoprire la potenza di quello che Lui fa. E vogliamo pregare questa sera, perché io so che nei vostri cuori c'è questa potenza. Dio l'ha messa. E allora si tratta di entrare in sintonia con queste domande, con queste richieste. E Dio, non dico che è pronto, ma è già stato dalla parte vostra, ha già operato. E sorgenti di amore sono nel tuo cuore, le puoi trovare. Sorgenti di pace sono nel tuo cuore, le puoi trovare questa sera. Le vogliamo trovare assieme? Vogliamo pregare assieme? Alleluia, perché attraverso lo Spirito Santo possiamo trovare questa potenza meravigliosa che Dio ha messo in noi e che può veramente darci al di là di quello che pensiamo, che immaginiamo, che domandiamo. Dio vuole darti al di là perché tu sia ripieno di gioia vera. Ma vuole avvertirti che con certe cose che tu ti vuoi abbuffare, di quelle quali ti vuoi abbuffare, non avrai gioia. Quindi riempiti delle cose che valgono veramente, ti dice il Signore. E lì vedrai che io sono un donatore, io, il mio fiume fluisce. Preghiamo assieme. Signore, in questo momento ci vogliamo aprire alle tue realtà. Vogliamo renderti grazie perché tu sei colui che può. Perdonaci, Signore, se guardandoti semplicemente secondo un'ottica umana abbiamo spesso pensato che sei impotente, che sei incapace, che sei non in grado di risolvere i nostri problemi. Ma grazie perché questa sera tu ci riveli non solo che sei in grado, Signore, ma che tu veramente conosci quali sono i nostri veri problemi e ci vuoi dare delle vere soluzioni. E questa sera io voglio proclamare per la vita di questi miei fratelli e per la mia vita, Signore, queste vere soluzioni, non soluzioni palliative, non soluzioni esteriori, non soluzioni in cui cambia l'ordine dei fattori ma il prodotto rimane lo stesso, ma soluzioni vere. Lì c'è la tua potenza, lì c'è l'amore che cerchiamo, lì c'è la pace che bramiamo, lì c'è la vera libertà in quell'opera, in quel tesoro che hai messo nei nostri cuori. Signore, vogliamo aprire gli occhi questa sera dei nostri cuori per vedere queste cose che hai preparato per noi, per vedere cose che non si vedono, cose che non si sentono, che non si capiscono, ma sono il tuo tesoro, la tua eredità. E allora abbiamo bisogno di crederle, perché se no non le potremo realizzare. E questa sera vogliamo collaborare alla tua grazia, dicendoti un semplice, un timido: io credo in te, Signore, io credo, diciamolo tutti assieme, io credo nel tuo amore, Signore, io credo nella tua potenza, io credo nella tua ricchezza dentro di me, io credo che mi hai creato e mi hai fatto in una maniera stupenda. Grazie, grazie, Signore, perché la potenza del tuo Spirito è dentro di noi
e attraverso la fede potremo realizzare ogni cosa diventerà possibile quando attraverso la fede crederemo sempre di più in te, Signore. Tutto è possibile a noi che impariamo a credere, Signore. Non c'è più un non possibile, ma tutto diventa possibile. Se crediamo, vedremo la tua gloria. Lo crediamo, Signore, e vedremo la tua gloria. La cominciamo a vedere e la vedremo sempre di più. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen.